intanto io saluto Anna Carla Delle Piane, Head of Sales Italy di ANETF. Grazie per essere con noi e bentornata.
Grazie, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Peraltro, Anna Carla, lei è al Salone del Risparmio, non so se è ancora oggi, ma voi, insomma, ecco, è ancora lì, quindi ci può fare anche un po' da inviata speciale prima di entrare nel discorso, che poi peraltro ha rappresentato il focus della vostra presenza al Salone del Risparmio. Insomma, mi pare, io ero lì ieri, mi pare di aver visto comunque particolare interesse, cosa che c'è sempre, perché è un salone che attira sempre molte persone, sia del settore non, ma in questo momento indubbiamente rappresenta anche un punto di riferimento più preciso, è d'accordo?
Sì, il Salone del Risparmio da sempre è un punto di riferimento per tutti i risparmiatori, sia istituzionali che diciamo più retail, quindi quelli gli investitori privati, promotori finanziari, private banker, eccetera. Ci sono tantissime persone qui, parliamo di 17.000 iscritti per questa edizione. Quindi rimane assolutamente un punto di riferimento per il risparmio gestito per la finanza italiana.
Esatto. Avete notato qualche richiesta in particolare, non so, anche qualche paura in particolare in questo momento che vi è stata posta dai visitatori che si sono avvicinati a voi?
Molte paure, molti timori legati ai mercati che ovviamente sono stati parecchio volatili tutto il 2022 e anche in questo inizio del 2023. Vediamo degli investitori molto cauti ma sempre curiosi nei confronti delle nuove tematiche innovative di investimento e curiosi su come cercare appunto nuovi investimenti che possono aiutarli a navigare questi mercati.
Certo.
Di interesse ce n'è sempre tanto, chiaramente per gli investimenti, gli ETF, i fondi di investimento.
Ok, peraltro, insomma, solo un inciso, no? Abbiamo parlato per tantissimo tempo di recessione e mi verrebbe da dire che se questa è una recessione è la più prevista di sempre, perché dallo scorso anno che sentiamo parlare della possibilità che tutto crolli, eppure insomma abbiamo visto anche il momento delle trimestrali che è andato bene, le proiezioni per le prossime sono state riviste a rialzo, le previsioni anche di crescita a partire dal nostro paese che sono arrivate dall'Unione Europea sono in rialzo, poi è tutto da vedere, lei lo sa meglio di me, insomma, dottoressa Delle Piane, perché chiaramente ci sono troppe incognite ancora che pendono sulle nostre teste e c'è ancora il tema dell'inflazione che, insomma, mette, dà un po' fastidio, e le banche centrali di conseguenza. Però è chiaro che i mercati stanno performando anche bene, perché già in questo 2023 hanno dato dei risultati buoni, insomma, lo diceva anche lei. Ma arriviamo anche al tema che avete portato all'interno del Salone del Risparmio, il tema dell'investimento nella transizione energetica. Perché avete scelto questo? E poi entriamo un po' nel dettaglio per capire quali possibilità ci sono e come approcciarsi, insomma, anche a questo genere di investimento.
Sì, noi cerchiamo di individuare sempre questi cosiddetti mega trend secolari, ovvero quelle tendenze, quei trend di investimento che andranno a rivoluzionare il modo in cui viviamo, lavoriamo e ci rapportiamo gli uni agli altri. La transizione energetica è al centro di tutto il dibattito geopolitico mondiale e chiaramente è un'opportunità di investimento importante, in quanto tutti i principali paesi occidentali e non hanno degli obiettivi chiamati di net zero, quindi di emissioni net zero. Questo cosa vuol dire? Che non solo chiaramente c'è un discorso etico, morale, di sostenibilità dietro, ma c'è anche un interesse economico, in quanto sono tantissimi soldi pubblici che stanno andando verso investimenti sostenibili. Faccio un esempio, sì, su tutti: l'Inflation Reduction Act degli Stati Uniti, che investe 300 miliardi a favore della transizione energetica. E quindi noi di ANETF abbiamo cercato appunto di trovare delle opportunità di investimento in questo campo. Abbiamo individuato la radice della transizione energetica, che sarebbero le materie prime che servono a creare pannelli solari, batterie, pale eoliche e altri strumenti necessari a creare, generare, trasmettere e stoccare, quindi immagazzinare energia pulita.
Quindi l'investimento nelle materie prime è necessario per la sua attuazione pratica. Non so, ce ne cita qualcuna di queste materie prime a cui si riferisce?
Per esempio il rame, che serve alla transizione energetica, che da sempre, sì, è assolutamente nella domanda di tutti gli investitori. Poi ci sono delle
materie, certo, anche perché il rame, ne ho parlato poco fa, è anche anticipatore, no, di dei cicli economici, e quindi comunque, insomma, è un ottimo, c'è sempre la domanda sul rame, ha ragione, me l'ha confermato anche lei.
Corretto, sì, il rame è sempre tema caldo perché serve a tutte le reti di trasmissione.
Certo.
Poi abbiamo altri materiali come il cobalto, il nickel, le terre rare, l'argento, il manganese, la grafite e molti altri. Cito anche l'uranio che serve per produrre energia nucleare. Questi sono tutti materiali che servono appunto a produrre nuove fonti di energia o da rinnovabile oppure all'uranio che comunque serve per il nucleare, che è comunque un'energia pulita, anche se non da fonte rinnovabile.
Ecco, prima di farle una domanda rispetto al tema dell'estrazione di queste materie prime, che indubbiamente va di pari passo con un contesto geopolitico complesso che stiamo vivendo, lei ha nominato anche le terre rare. Si tratta di 17 elementi chimici nello specifico, però sono fondamentali sempre di più, e per questo glielo chiedo, mi soffermo un secondo, per l'economia del presente e soprattutto del futuro. Perché? Perché sono al centro della transizione?
Allora, sono questi 17 elementi chimici sono al centro della produzione di batterie e anche pannelli solari, quindi servono sia a generare l'energia pulita che a stoccarla, quindi a immagazzinarla.
Ah, ecco, certo.
Senza questi materiali non facciamo le batterie. Ora, tutti quanti sanno che le batterie non solo noi le utilizziamo tutti i giorni, con i nostri telefoni, i nostri laptop, i tablet, eccetera.
Vabbè, certo.
Ovviamente ci sono delle batterie enormi nei veicoli elettrici. Molti conosceranno il fatto che dal 2035 sia gli Stati Uniti che tutti i paesi dell'Unione Europea hanno vietato le vendite di auto tradizionali. Quindi dal 2035 le nuove auto messe in vendita potranno essere solo veicoli elettrici. E vi dico solo che ci sono qualcosa come 200 kg di materie prime per la transizione energetica in un veicolo elettrico rispetto ai 30 kg che ce n'erano in un veicolo tradizionale.
Ah, ecco.
Quindi per avere solo auto elettriche ci vorranno chili e chili e chili di queste materie prime, incluse le terre rare, anche tutte quelle che citavo prima, cobalto, nickel, manganese, eccetera, eccetera, che saranno fondamentali per produrre questi veicoli elettrici.
Ecco, figuriamoci, cioè questo vede, ho fatto bene a chiederglielo, perché è una cosa, un aspetto che non si conosce, anche perché di terre rare si parla ancora un po' poco. Poi magari, insomma, con la vostra platea è diverso, ma, e nel vostro osservatorio, però è d'accordo, insomma, molti probabilmente si sono chiesti che cosa sono le terre rare, no? Sembra quasi di parlare di qualcosa di fantascientifico, invece in realtà, anzi, è un qualcosa di molto pratico.
Assolutamente sì, cioè qualcosa che noi usiamo tutti i giorni senza saperlo,
appunto,
quando usiamo il cellulare per esempio, se non c'è nulla di più pratico.
Appunto, bene, ci torneremo, perché poi è curioso approfondire, curioso nel senso che va fatto, perché appunto a volte utilizziamo delle cose senza saperlo, e poi soprattutto possono dare anche dei riferimenti per investimenti di cui stiamo parlando oggi. Allora, Anna Carla Delle Piane, io poco fa ho detto, il tema dell'estrazione di materie prime va di pari passo con un contesto geopolitico complesso, e nei prossimi anni, gliela pongo come domanda, la sicurezza delle forniture di questi materiali che lei ci ha nominato si imporrà come una priorità economica di molti governi, però potremmo avere un'offerta limitata. Non sappiamo come andrà, cosa succederà tra poco, però insomma basiamoci ovviamente sugli elementi che abbiamo a disposizione oggi, e questo cosa potrebbe creare?
Allora, assolutamente correttissimo tutto quello che lei ha detto, cioè siamo al centro di un meccanismo geopolitico molto complesso, bisogna reperire assolutamente queste materie prime per la transizione energetica, ci sono tantissimi fattori, ve ne cito alcuni. Allora, il primo è che molte materie prime si trovano in paesi emergenti, in paesi come la Cina, che chiaramente sono a più alto rischio geopolitico dal punto di vista occidentale, però molte altre si trovano in paesi che noi chiamiamo occidentali o amichevoli con gli occidentali, come per esempio il Canada, l'Australia, il Sudafrica e anche in Sud America, in paesi come il Cile.
Sì.
Quindi i governi di tutto il mondo stanno stringendo degli accordi per l'approvvigionamento di questi materiali. Per esempio l'Unione Europea verso metà marzo ha sottoscritto il Critical Raw Material Act, cioè un atto per l'approvvigionamento di questi materiali critici per la transizione energetica, e quindi stanno stringendo degli accordi con il Canada e quegli altri paesi che citavo prima. Questo diventa uno dei fattori fondamentali, quindi l'approvvigionamento di questi materiali dai paesi amichevoli, e poi bisogna andare a cercare questi materiali anche in posti dove prima magari non li si cercava, oppure cominciare a estrarli in paesi, faccio un esempio, in Nevada c'è tantissimo,
sì,
litio, però si trova molto in profondità. Era troppo costoso estrarre il litio in Nevada, anche perché il costo della forza lavoro degli Stati Uniti è chiaramente molto più elevato che nei paesi emergenti, quindi gli Stati Uniti non si sono mai preoccupati di estrarre il loro stesso litio che era a casa loro in Nevada. Ora c'è un interesse economico, cioè
quindi capiamo anche che ci sono, scusi se la interrompo, diverse problematiche a seconda della materia prima di riferimento, no? Lei ci ha portato per esempio questo caso del Nevada, ecco, prego.
Sì, no, è correttissimo, sono problematiche molto diverse, sono tante materie prime, problematiche, sono geografie molto diverse, ogni geografia ha le sue problematiche, i suoi punti di forza e è accompagnata da governi più o meno amichevoli o più o meno commerciali, diciamo. Quindi anche dal nostro punto di vista e dal punto di vista dell'investitore, quello che noi ci sentiamo di consigliare è di non scommettere su una singola materia prima, ma di investire in un paniere diversificato che un po' le investe in tutte queste materie prime, perché diventa difficile dire quale di queste prevarrà, certo, sulle altre, quale di queste avrà un aumento di prezzo maggiore.
Quindi non è possibile dirlo, però è chiaro, insomma, la morale della favola potrebbe essere, dottoressa Delle Piane, che è chiaro che occorre pensarci ora, no? Capire magari quelle che possono essere più recuperabili. Sto dicendo qualcosa di sbagliato, cioè mi dica lei, perché ovviamente è un tema molto tecnico, che però, ripeto, mi piacerebbe approfondire sempre di più, cioè capire ora quali possibilità abbiamo per evitare di trovarci nel futuro ad avere, come detto prima, rischi e problemi.
Sì, assolutamente bisogna pensarci ora, perché noi sappiamo per certo che la transizione energetica, che ci piaccia o no, sta avvenendo. Sappiamo per certo che la legislazione, no, dell'Unione Europea, degli Stati Uniti, va in quella direzione, quindi auto elettriche, quindi batterie, quindi materie prime per la transizione energetica, e che ci sono tantissimi incentivi finanziari a cercare queste materie prime. È importante posizionarsi adesso nei confronti di questa transizione energetica, e poi bisogna reiterare il concetto che queste materie prime, mi passi il termine, sono un po' l'anello debole della catena, cioè senza queste materie prime non succede nulla in termini di transizione energetica. Cioè conto è il produttore di energia, no? Le classiche aziende che fanno energia ce ne sono tante ed è facile investirci, ma il problema sarà reperire questi materiali.
No, chiarissimo. Senta, in conclusione, lei prima ha citato la parola sempre più chiara ed evergreen degli investimenti, che è diversificazione, ancor più se ragioniamo in questo contesto, mi sembra di intuire.
Sì, la diversificazione è la chiave alla base di tutti gli investimenti, tutti i portafogli di investimenti, e soprattutto in questo contesto non si può prevedere il futuro, purtroppo lo sappiamo tutti, e non si può scegliere una materia prima che avrà dei rialzi di prezzo maggiore a priori, certo. Quindi diventa importante diversificare.
Certo, assolutamente. Oggi come procederà la giornata al Salone del Risparmio? Con altri incontri?
Sì, ci sono tantissime persone, oggi il Salone del Risparmio è aperto a tutti, non solo ai professionisti del settore finanziario, ma anche ai risparmiatori, gli investitori privati, gli studenti, quindi ci sono veramente tantissime persone.
Ecco, senta, dottoressa Delle Piane, è arrivata una domanda: l'Italia sembra che di terre rare ne abbia, ma non le si vuole utilizzare per motivi ambientali, è vero, Fausto? Cosa risponde proprio in un flash?
Allora, le terre rare non sono in Italia. In Italia c'è del litio, ovviamente in Italia c'è tutta una serie di burocrazia molto complessa. Io credo che quando la domanda sarà veramente elevata e quando il prezzo di queste materie, di questo litio, sarà veramente elevato e diventa conveniente da un punto di vista economico e diventa fondamentale da un punto di vista del appunto l'approvvigionamento, arriveremo persino noi a estrarre queste materie prime.
Ah, ecco, però non è, non ne abbiamo molte, cioè giusto, c'è il litio, lei dice, in Italia.
Sì,
e per la burocrazia. Sì.
Sì, vicino al lago di Bracciano.
Ok, ci ha dato anche un riferimento geografico, perfetto, più precisa di così non avrebbe potuto essere. Allora, grazie Fausto per questa domanda molto interessante, grazie Anna Carla Delle Piane, Head of Sales Italy di ANETF, naturalmente buon lavoro ancora al Salone del Risparmio.